And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta, finalmente venerdì, domani un mega sabato e domenica. Ciao Davide, è arrivato uno stalker di Poveri Ma Belli insieme alla sua signora. Erano presenti anche l'altra sera in auditorium per il Festival di Sanremo. Abbiamo un parterre de roi, Davide, Paola e Pino.
Sì, grandissimi, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti in questa giornata ormai primaverile, sul tetto di via a Sant'Abbondio 4, nella cornice magniloquente dello ZAM.
Sì, bucolica e urbana al tempo stesso, perché siamo sul tetto di ZAM e quindi davanti a noi si staglia il Parco Sud di Milano, campi...
Campi di calcio anche ci sono qua.
Campi di calcio
qua,
e campi di erba. E
che erba!
E alla sinistra invece dietro di noi palazzi su palazzi. Cosa c'è?
Ci stanno chiedendo cose come al solito quando abbiamo le cuffie,
testa,
sì, che
vabbè,
non possiamo rispondere. Eppure Davide è un veterano dello stalking nei nostri confronti, esatto. Ma ancora ci fa domande quando abbiamo le cuffie.
Se siete pubblico di PMB e state venendo a ZAM per osservare questa cricca, dovete sapere che dovete salire sul tetto. Ma giù c'è qualcuno? No. Aspetta che ti apro il microfono.
Gentilissimo. Assolutamente no. È tutto a fruizione libera.
Allora,
autogestione.
Negli anni 90 anche Radio Popolare era così di notte.
Sì.
Cioè a un certo punto l'ultimo dopo la notturna andava a casa e lasciava la porta aperta, rimaneva aperto. E sì, era così.
Anche nei primi 2000 in Via Olearo.
No, perché ci sono sempre state le guardie.
È vero.
No, in Via Stradella era così.
È vero.
Sì.
Comunque siamo a ZAM, un centro sociale milanese, lo diciamo per chi non lo conoscesse. Uno dei posti che a noi piace, abbiamo iniziato l'anno scorso con un tour nei centri sociali, andremo avanti quest'anno, ma soprattutto per mandare un sonoro vaffanculo al decreto sicurezza e a tutte quelle cose lì. Per esempio, in questo momento qua nello studio sul tetto di ZAM abbiamo più persone che dovrebbero in questo momento essere soggette al fermo preventivo.
È già donata sediziosa questa, per il codice Rocco questa è già un'assemblea pericolosa.
Adesso qua sopra siamo alla merce dei droni.
Sì. Allora, chi è che è fermo per 12 ore, chi per 6, chi per 4?
Insomma, Enrico non lasciano più, cioè lo prendono, se lo tengono, giustamente. Anche Giulio lo vedo, la cipiglia abbastanza guerresco.
Tra l'altro Enrico ha delle scarpe da ciclismo con cui non può scappare a piedi, può andare solo in bici, lo beccano subito.
E non ha la bici, questo è il fatto, quindi va in giro con quello. No, allora, Gulli che parlava adesso è uno degli animatori qua di ZAM. Animatori non nel senso che fai i balli come
cioè non però è perché no, perché no, facciamolo,
un ciclone di simpatia.
Esatto, assolutamente no.
Anche Fiorello ha iniziato con
quello, pensavo a lui.
Vi ringrazio, mi butto dal tetto, adesso è stato paragonato a Fiorello, posso morire contento.
Un tetto bellissimo e dopo gli dedicheremo una canzone, ma intanto racconta a te un po' cos'è ZAM che oggi ci ospita.
Allora, ZAM è un centro sociale che esiste dal 2011, quindi sono già maledizione 15 anni, dico maledizione perché ci sono da tutti questi 15 anni io dentro e non sembravano così tanti, ma invece sono tanti, quindi sono vecchio anch'io ormai, tolta questa nota autobiografica inutile. Abbiamo iniziato con un'occupazione in Via Olgiati, poi sgomberati nel 2013 se non erro, abbiamo occupato in Santa Croce dove adesso c'è la sede di Emergency, Gino Strada ci ringraziò poi, perché evidentemente il bando fu fatto a misura per Emergency, ma lui disse proprio dalle sue parole, dal palco, del giorno dell'inaugurazione: sappiamo bene che siamo qua perché qualcuno ha occupato questo posto, ha acceso un riflettore su questo posto e poi il comune è corso dietro a... la natura, Disma, è la natura,
sì,
che ci sono
degli insetti, esatto, insetti minacciosi.
Febbraio, zanzare. Sì.
Esatto, da lì in avanti, poi dallo sgombero dovrebbe essere il 2014, da quello sgombero lì, poi abbiamo preso casa qui in zona Milano Sud, siamo qui da 11 anni ormai. L'idea fin dall'inizio era quella di smettere di essere centro sociale anni 90, un po' bulk, un po' non lo so,
cos'altro ci potrebbe fare. Era bellissimo il
ma
bulk.
Era tanta, sì, gente del bulk ha poi occupato Zan, per cui in realtà sono i fratelli maggiori, le sorelle maggiori. Detto questo, la questione è che l'idea era smetterla con la base dei militanti cattivi tra i 20 e i 30 che fanno le serate, la musica elettronica, la techno, escono, fanno i macelli. L'idea era entrare in connessione col quartiere, fare iniziative per famiglie, avere orari diversi, aperture diverse, comportarsi in modo diverso, perché si è capito che il tessuto sociale è un po' cambiato.
Quindi un centro sociale borghese, pesantemente
certamente,
borghese.
Certamente, un sacco di cappotti e scarpe Clark.
Sì, tutti con il cappello borsalino qua, sì, a fare le serate, sì, però che finiscono alle 21.30.
Esatto. Beh, ovvio, ovvio.
No, assolutamente no, non era niente di borghese, era il contrario. L'idea era quella di avvicinarsi alle persone che vivono nei quartieri, che vivono di un grande dramma immenso, assurdo, che è la solitudine e la disgregazione. Quindi non c'è un posto dove stare assieme, non c'è un posto dove trovarsi, ma veramente un concerto, la presentazione di un libro, ma anche soltanto...
Scusa, è passato uno stormo di uccelli bellissimo a formazione a V.
Meraviglioso, la natura che,
bello, che
ci
bello,
chiama.
Bello,
Sì, no, ne passate più di uno, eccoli là ancora, sì.
Che bello.
Continuano ad andare avanti e indietro.
Incredibile. No, e beh, la solitudine è una brutta roba, infatti io ho Alone, per fortuna, che mi tira fuori da questa mia... depressione che mi conduce a essere solo in una stanza.
Sì, beh, ti tiro fuori che allora facciamo questa cosa. No, vieni di là. No, e io continuo dei no, è un continuo no e io soffro, ma vabbè, cosa devo fare?
No, l'idea è
passo
che
la giornata a chiedergli cose.
Perché prima Disma citava il decreto sicurezza. La cosa si è capito, il nuovo decreto sicurezza, è che il problema scomodo sono i luoghi dove si possono aggregare le opinioni delle persone per organizzarsi, per richiedere e pretendere una vita migliore. Punto. Non devono esistere posti dove la gente si può organizzare per protestare. Dato che i sindacati, mi spiace, non so se qualcuno qui, sono iscritto in CGIL, non fa un cazzo di niente, nulla, quindi non esistono luoghi di aggregazione di quel tipo di volontà, di dimostranze, di necessità. Dà fastidio che ci siano luoghi del genere, e Zamma è uno dei posti.
Vabbè,
insieme
però non
altri...
è vero, adesso non è che voglio difendere il sindacato, però la CGIL fa tante cose belle. Guarda che c'è il compagno Pino tra il pubblico che ha alzato un pugno.
Mamma mia.
Tu sei iscritto alla CGIL?
Sì.
Però ne parli male.
La prima volta che li ho visti in 4 anni, l'unica volta che li ho visti mi sono iscritto poi.
Aspetta che mi accendo una sigaretta. Vai,
allora, abbiamo un'emergenza informativa. C'è stato un incidente di tram con un morto e diversi feriti a Milano. E quindi dobbiamo cedere la linea alle notizie, però non adesso, quando ce lo dicono loro. È una informazione anche internosqua per il nostro Deus Ex Machina Giulio. Quindi andiamo pure avanti, che c'è la direttrice che mi avverte quando è il momento. Vabbè, allora Disma, cioè, con la zaga, altri tempi proprio. Prima parlavamo di Via Olearo quando si fumava dentro gli studi, e sei tornato alle origini.
È la tensione. Ha acceso di essere in un posto così.
Ha acceso un Lombas, esatto. Come si diceva negli anni 90.
Allora, appena ci chiederanno la linea, gliela cederemo. Nel frattempo, vi abbiamo detto, siamo a Zam. Se volete, veniteci a trovare, potete entrare. E possono entrare e salire sul tetto, si capisce, perché ci sono delle scale.
Ma cercate le scale e andate verso l'alto.
Esatto.
Come in tutti i film d'azione, peraltro. Quando devi scappare vai verso l'alto, non so perché.
Poi quando arrivi in alto?
Scena clou e salti giù.
E noi non salteremo giù, ma siamo stati al piano di sotto.
Appena sotto il tetto, quindi è il secondo piano.
Che sarà il fulcro di un lungo progetto di Poveri Abelli, ossia... fare la birra a Zam. Ascoltiamo della musica, è il canale 1 la musica, sì, e così proviamo a sentire anche in redazione che succede. Beh, la musica ovviamente è musica dedicata al tetto, e sul tetto c'erano i nostri sodali John e Paul,
soprattutto John, amante dei cubi di plastica.
Sì, che li rubava
durante le riprese di un documentario,
sì, di Get Back, e come loro noi sul tetto, Get Back.
Rosetta, sweet Rosetta, fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan.
Yeah,
the picker, picks of the fingers, great. Ok.
Erano i Beatles con Get Back. Siamo pronti a restituire la linea in, a Viollearo. La notizia l'abbiamo accennata, è quella di un tram che ha deragliato la linea 9 in centro a Milano, è finito la corsa fuori dai binari contro un edificio e ha investito alcune persone. Tra poco si collegheranno da Viollearo per darci maggiori dettagli sulla notizia. Noi siamo qua in attesa di dare la linea. Nel frattempo, dicevamo, siamo qua per dare il via un progetto che consta della produzione di una birra autogestita, occupata e autogestita.
Completamente. occupata da materie prime di prima qualità.
Assolutamente sì, e che vi racconteremo poi nel corso di questa trasmissione dei prossimi mesi. Abbiamo qua con noi due ospiti che si occuperanno sostanzialmente della produzione. Iniziamo a introdurli, poi casomai dopo che abbiamo ceduto la linea poi torneremo con loro dopo.
Allora, uno è una nume tutelare del mondo birrario italiano ed è anche come dire, il nostro benefattore da tanti anni, perché è sotto la sua egida che il birrificio Lariano ha cominciato a produrre la birra. Allora, di Radio Popolare.
Aspetta.
E quindi lo introduciamo dopo?
Dopo, introduciamolo dopo.
Cliffhanger, diamo... lasciamo la linea allo studio 1.
Sì, lasciamo la linea allo studio 1. E a voi la linea, Viollearo.
Buongiorno ragazzi, grazie per la linea, buongiorno anche agli ascoltatori. La notizia ve l'hanno appena data Alessandro, Diegoli ed Isma dalla trasmissione in esterna. È deragliato un tram a Milano questo pomeriggio. L'agenzia hanno battuto la notizia alle 16:24, il tram è il numero 9 e il deragliamento è avvenuto in via Vittorio Veneto, all'angolo con via Lazzaretto, dove alcuni tram girano per raggiungere appunto il 9, in particolare la stazione centrale, e quella era la direzione del tram. Ci sono due feriti gravi e una vittima, ma complessivamente i feriti sarebbero, sembra di capire, 40, anche perché il tram, non soltanto, insomma, la cosa non ha coinvolto soltanto chi stava sul mezzo, ma anche alcune persone che si trovavano sul marciapiede. Il mezzo è andato a sbattere contro il muro di un edificio che c'è lì su via Vittorio Veneto. Probabilmente le primissime insomma ricostruzioni sulla dinamica, appunto, parlano del tram che stava svoltando, forse una brusca frenata. Lì per noi c'è Chiara Manetti. Chiara, buongiorno.
Sì, buongiorno Diana, sono proprio qui, insomma, in Viale Vittorio Veneto, all'angolo con Via Lazzaretto, dove appunto verso le 16 si è verificato questo grave incidente. Un tram della linea 9 è deragliato, uscito dai binari, è finito contro un edificio e un ristorante. Io al momento mi trovo in alto, insomma, da una visuale in cui vedo benissimo tutto il tram completamente uscito dai binari e che ha sfondato questa vetrina, e insomma la scena è abbastanza, insomma, è un po' allucinante, ve lo dico.
Sì, leggo che le agenzie parlano di una possibile brusca frenata oppure di una manovra di emergenza, forse per evitare qualcuno che stava attraversando sulle strisce. Lì sei riuscita a parlare con qualcuno, a capire qualcosa di più?
Allora, io ho parlato con un ragazzo che insomma lavora in un negozio proprio vicino alla scena, e lui mi ha detto che ha visto questo tram che andava molto veloce, da quello che mi ha detto lui, e che a un certo punto è come se, diciamo, volato in aria, mi ha detto, ed è finito proprio contro questa vetrina di questo ristorante, e ha sentito un rumore che, mi ha detto, insomma, non avevo mai sentito in vita mia, proprio un colpo fortissimo. Quindi non ti so dire se ci sia stata una frenata, per adesso non ho informazioni su questo.
Ascoltiamo allora la testimonianza che hai raccolto lì in via Vittorio Veneto, poi torno da te, Chiara.
Lei lavora, sì, in un negozio proprio vicino a dove è accaduto.
Sì,
che cosa ha visto?
Un negozio proprio qua di fronte, e con la coda dell'occhio dalla porta ho visto questo tram praticamente volare per aria, e poi un botto che, credetemi, io non ho mai sentito così forte in tutta la mia vita. Mm-hmm. Cioè, una roba pazzesca mai sentita. Mm-hmm. E poi, vabbè, ambulanze, tutto quello che ne comporta. Però è stato veramente scioccante. Io sono qui che tremo ancora dopo un'ora quasi.
Mi ha detto che ha visto andare via un'ambulanza, probabilmente con una delle vittime a bordo.
Non ho visto se la persona era, cioè, non era tutto coperto, tutto intubato, quindi non lo so. Però cioè, è drammatico, veramente. Cioè, drammatico.
Se c'erano tante persone a bordo del tram?
Mi sembrava non pieno. Okay. Non pieno, ma ho visto subito, la prima persona che ho visto era praticamente buttata per terra contro questo albero qua, e poi tutta una serie di persone che sono andate incontro. Ma dicono che il dramma sia sul passaggio pedonale più che sulle persone del tram. Mm-hmm.
Sì, perché,
cioè,
il tram
perché
è proprio completamente
è entrato proprio dentro il ristorante, e quindi le persone che passavano di lì non hanno avuto neanche la prontezza di scappare. Cioè, quando si dice il destino, veramente.
Chiara, sei ancora lì?
Sì, esatto. La persona che abbiamo sentito, appunto, lavora proprio in un negozio qui davanti, in Viale Vittorio Veneto. Mi ha detto di aver visto, appunto, come sentivate, anche persone a terra subito dopo l'impatto, vicino agli alberi lungo il viale, perché sembra che, appunto, le persone che sono state coinvolte in maniera, diciamo, molto importante in questo incidente siano quelle che, appunto, passavano di fronte a questo ristorante. Come dicevamo, non è ancora chiaro se il tram abbia fatto questa manovra per evitare qualcuno che forse stava attraversando i binari, potrebbe essere un'ipotesi che non escludo, e insomma questo cercherò di capirlo, anche perché vi dico, noi giornalisti siamo stati insomma messi in una posizione che siamo un po' lontani, diciamo, da quello che sta accadendo, vediamo dall'alto ma non possiamo parlare con testimoni.
E che cosa vedi, insomma, dall'alto? Io in questo momento c'è una camera fissa sulle TV All News che riprende semplicemente alcune ambulanze rimaste sul posto e appunto il tram incastrato in questo edificio e intorno, insomma, siepate tutte le persone. Non so se siete là sopra voi giornalisti in alto sulla massicciata a guardare di sotto. Raccontaci che cosa vedi tu.
Esatto, allora io vedo prima di tutto che c'è un gazebo della Protezione Civile blu con sotto due persone, una in barella e l'altra per terra, con avvolte nella coperta termica. Ci sono moltissimi, ovviamente, operatori della Protezione Civile, dell'ambulanza, tantissimi agenti di polizia. Di ambulanze io ne conto 1, 2, 3, 4, 5. Ovviamente oltre al tram, che è appunto, come dicevamo, all'interno della vetrina di questo ristorante, ce ne sono altri che sono bloccati, ovviamente, proprio nella direzione verso Piazzale Oberdan, e ovviamente sono bloccati perché è impossibile passare, perché comunque la coda del tram è ancora, insomma, in mezzo alla strada. E per adesso, oltre a questo, vedo anche due camion dei vigili del fuoco e molti carabinieri, insomma, sì. Tantissime persone si stanno anche affacciando, ovviamente, qua sopra dove sono io.
Sì, perché una parte del mezzo, insomma, si è in parte accartocciata. Questo immagino che sia in questo momento il ruolo dei vigili del fuoco. La vittima è stata proprio estratta dalle lamiere, da sotto il tram, di fatto, e forse anche alcuni degli altri feriti che sono, dice adesso in questo momento l'ANSA. Io prima ho parlato di 40 feriti, l'ANSA parla di 25 persone, naturalmente dipende anche dal grado. Allora, dicevamo, la circolazione, questa è un'informazione anche per chi è all'ascolto, naturalmente la circolazione in tutta la zona in questo momento bloccata. Questo 9, questo tram, è uno dei tram nuovissimi, dei modelli più nuovi di tram che sono in circolazione a Milano.
Sì, è il cosiddetto sirietto, non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici ce l'hanno presente, ma è uno di quelli gialli, insomma, che si vedono, molto lunghi. Per esempio mi viene in mente anche il 14, è fatto allo stesso modo, e quindi per questo ti dico che parte del mezzo è ancora, insomma, in mezzo, e quindi non è possibile passare. Ovviamente la zona è limitata e completamente transennata. Io per esempio sono riuscita a parcheggiare qui vicino, ma ecco, per esempio adesso la polizia mi sta dicendo di andare altrove. Sono in diretta. Sì. Grazie. Ecco, come sentivate, appunto, la polizia sta chiedendo alle persone che sono venute per capire che cosa sta accadendo di mettersi dietro, insomma, le transenne che hanno montato apposta per far stare lontano, diciamo, i curiosi, perché c'è veramente moltissima gente in questo momento qui.
Eh sì, capisco. Allora, al momento abbiamo da qua un report provvisorio del 118 sulle persone coinvolte, un paziente deceduto, un paziente ospedalizzato in codice rosso, quindi un ferito molto grave, e poi in corso di valutazioni 6 codici gialli e 32 codici verdi. Si immagina forse le persone che si trovavano in quel momento sul tram e che infatti sono cadute per via dell'urto. L'altra notizia che possiamo dare in questo momento da qua è che il procuratore di Milano, Marcello Viola, si sta recando sul luogo dove c'è stato questo deragliamento, e a quanto si è saputo, nelle prossime ore, così recitano le agenzie, sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose, ovviamente per ricostruire quanto è accaduto. Tu sei in spostamento adesso, Chiara?
Sì, sto cercando di spostarmi per vedere, diciamo, più da vicino la scena. In questo momento vedo che ci sono molte persone sedute sul marciapiede, insomma, di fianco alla scena, e hanno tutte la coperta termica perché probabilmente sono in stato di shock, ovviamente. Cerco di avvicinarmi ancora di più e, insomma, vi faccio sapere che cosa riesco a capire.
Va bene, ci sentiamo poi ancora se nel corso dei prossimi proprio 1-2 minuti, poi dopo ci sentiremo nuovamente nel corso del giornale radio. Ancora le televisioni restituiscono le immagini delle ambulanze che una dopo l'altra lasciano la scena di questo deragliamento, un evento davvero effettivamente raro, insomma, sì, un evento davvero raro a Milano e che infatti colpisce molto. Le ambulanze stanno appunto lasciando, forse con i feriti più lievi in questo momento, la zona del deragliamento. Abbiamo detto il PM, il procuratore di Milano Marcello Viola, che si sta recando sul posto, e la prossima apertura di un'indagine per omicidio colposo. Io vi riassumo, prima di cedere la linea al giornale radio, la notizia con cui abbiamo interrotto anche la diretta di Paperi Mabelli da ZAM, e cioè il deragliamento a Milano di un tram alle 16:30 circa, poco dopo le 16, il deragliamento di un tram in via Vittorio Veneto all'angolo con via Lazzaretto, deragliamento che ha portato appunto all'uscita del mezzo dai binari e poi allo schianto contro un esercizio, un ristorante che si trova proprio affacciata su via Vittorio Veneto. Il bilancio, lo dicevamo, è piuttosto pesante, una vittima e 39 feriti che adesso vengono via via trasportati negli ospedali. Chiara Manetti, grazie mille per la tua corrispondenza.
Grazie a te, Diana, a dopo.
Grazie anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per l'ascolto, grazie Alessandro Diego e Lidisma Pestalozza per la linea. Linea adesso al giornale radio e poi torniamo qua.
Rientriamo in onda con Poveri Mabelli, tornerà la diretta in onda in radio dal luogo dell'incidente, dalle parti avete sentito di via Lazzaretto, dove è deragliato il tram. Avete sentito fino a pochi minuti fa le notizie in diretta con Chiara appunto dal luogo dell'incidente. Noi siamo, come dicevamo prima, invece in diretta da ZAM, dal tetto del centro sociale milanese ZAM,
in via Sant'Abbondio 4 in zona Chiesa Rossa, zona autonoma Milano. Avevamo lasciato in sospeso la presentazione di uno dei nostri ospiti, grande nume tutelare del movimento birrario italiano, fino a qualche mese fa birraio dell'anno, cioè birraio dell'anno dell'anno scorso, Emanuele Longo. Buongiorno Emanuele.
Ciao, buongiorno a tutti.
E
buongiorno.
Bentornato. Allora Emanuele ci tolse le castagne dal fuoco alcuni anni fa, cominciando a produrre al birrificio Lariano, di cui era birraio, la birra di Radio Popolare. Dico era perché noi lo invidiamo moltissimo, ma è andato in pensione.
È andato in pensione, guarda. Sì,
ed è il pensionato più felice del mondo.
Evviva.
Sì. Beato te, ma ricordiamo anche che siamo qua a ZAM con un doppio progetto.
Doppio.
Uno è quello sempre di stare dalla parte degli spazi liberati e dei centri sociali sotto attacco.
Contro i DL sicurezza, contro gli autoritarismi, contro i fascismi, diciamo.
E dato che la rivoluzione a volte è anche un pranzo di gala, dobbiamo pasteggiare con un po' di birra autogestita e occupata, e il progetto è quello di produrre birra qui a ZAM, dove incredibilmente c'è già un impianto.
C'è un piccolo impianto che oggi, in questa sorta di prima puntata della nuova stagione di A Nessuno Piace Calda, che andrà in onda dentro Poveri Ma Belli sotto forma, diciamo, di podcast, poi sarà anche disponibile da sola fuori nel sito e nell'app di Radio Popolare. Siamo venuti a fare un sopralluogo, il primo, per capire qual è lo stato, diciamo, l'inventario, per fare l'inventario dei materiali e capire se effettivamente si può fare la birra o ci serve qualcos'altro anche.
Emanuele Longo oggi ha dato uno sguardo al tutto e di fianco a Emanuele c'è anche Enrico, che è colui che ha originariamente procurato il tutto, quello che già c'è qui a ZAM.
Esattamente, sì, diciamo che è stato comunque un lavoro di gruppo, varie persone sono passate da questo spazio e hanno contribuito. E adesso diciamo che stiamo cercando di rendere effettivi questi sforzi e fortunatamente è andato in pensione e, insomma
tutto coincide,
esatto, tutto coincide e nulla, quindi siamo appunto entusiasti, felicissimi di avere questa grande mano.
E tutto quanto propedeutico a un'ancora ipotetica festa finale di Poveri Ma Belli quest'anno, nella quale ci berremo la birra che produrremo qui a ZAM. Chiediamo intanto a Emanuele Longo, insomma, ha dato uno sguardo a questo micro impianto di home brewing, cosa c'è, cosa manca,
quanta birra si può produrre, insomma, le prime indicazioni.
Beh, ha dato uno sguardo veloce prima, mezz'oretta fa, e diciamo che le cose essenziali ci sono. È chiaro che va fatta una prova, come già si accennava prima tra di noi, va fatta una prova e messo in assetto tutto quanto l'impianto. Però diciamo che cose essenziali ci sono, va un po' calibrato il tutto.
Allora, si sa che i centri sociali occupati sono lerci di solito, no? Quindi la stanza... che ovviamente quando si fa la birra ci deve essere tutto sanificato, altrimenti ci sono le contaminazioni e sarà ricoperta di cavallo o di topo morto
o di pelle di salame,
ecco, quelle robe lì orrende. Dobbiamo andare una bella pulita,
assolutamente sì, è la prima cosa in assoluto, infatti è la prima cosa che ho detto, cioè bisogna assolutamente pulire tutto.
Ma quanto può costarci la sanificazione, il prendere i pezzi mancanti, mancano tanti pezzi, gli ingredienti, insomma, come ci arrabattiamo?
E adesso facciamo prima una cernita di quello che manca e poi facciamo un elenco di tutte le cose, insomma, dalle materie prime a cose tecniche, che magari piccole robe che possono mancare per la produzione.
E poi invece, per scendere più nel dettaglio di argomenti brassicoli, dicevamo che forse la birra che sarà prodotta sarà certamente una birra ad alta fermentazione, probabilmente una golden ale, un po' più bronze che gold, diciamo.
Sì, si pensava a uno stile del genere, abbastanza semplice, con un basso grado alcolico e ci giochiamo un po', diciamo, l'aromaticità con il luppolo, ecco.
Sentiamo,
che piace un po' a tutti, penso. No?
Sì. Se siete d'accordo, sentiamo la presa diretta di quando siamo entrati nel micro birrificio di ZAM con le voci di Emanuele Longo, di Enrico, che raccontano com'è questa stanza.
Non è dell'impianto, i commenti. Allora, siamo qua dentro a ZAM, Alone nel suo classico ritardo di 40-50 minuti. C'è Emanuele Longo, grandissimo mastro birraio, birraio dell'anno in carica, giusto?
No, ex,
dell'anno,
no,
2020,
sostituito da un mese, esatto.
Da un mese, vabbè. E poi Enrico, che è aspirante mastro birraio.
Piacere.
Aspirante mastro birraio con l'impianto di ZAM che siamo entrati in questo momento a visionare. Io vedo quattro pentole, per me è questo, però sentiamo cosa ne pensa il King.
Facciamo una cernita un po' di tutti i vari pezzi.
Cos'è che abbiamo davanti? Spiega cosa abbiamo davanti.
Allora, qui siamo ancora un po' work in progress, stiamo ancora finendo di collegare tutto e di montare tutto quanto. Abbiamo, diciamo, recuperato gli ultimi pezzi di raccorderia che pensiamo ci manchino. E poi dovremo pensare anche diciamo, al controllo della temperatura del fermentatore.
Ok, cosa sono? Come si chiamano questi bidoni?
Allora, cioè, questo è il serbatoio dell'acqua calda.
Sì.
Questo è, diciamo, è il pentolone dove si fa il mash.
Cos'è il mesh?
Il mesh è l'estrazione poi di tutta la parte zuccherina del malto, no?
Ok.
Che poi successivamente si fa fermentare con l'inoculo del lievito.
Per chi non li vede, sono dei bidoni d'acciaio, quindi
sono delle pentole.
Sono tutti uguali, insomma. Cioè, cambia le dimensioni, ma sono un po' tutto uguali.
Delle pentole. Poi c'è probabilmente questo qui, il tinofiltro, quello giù in basso. Perché poi bisogna capire un attimino come è strutturato, ti lo filtro e dopo la filtrazione si porterà in bollitura, allora, si porterà qua sopra.
Esatto, in realtà qui abbiamo questo qui, esatto, mesh con le pale sotto, vabbè, sì. Già la sua, il suo filtro, e poi direttamente qua abbiamo la bollitura. Adesso,
la bollitura la si fa,
esatto. Ok. Adesso poi capiremo un attimino, ma abbiamo sia il filtro dell'ammostamento che poi abbiamo recuperato, non so quanto potrà essere funzionale, ma anche questo.
Attenzione,
sì, poi bisogna sistemare un po' di cose, va bene. Okay, poi l'uscita, poi c'è il raffreddamento, il travaso con la pompa.
Che è quel fare lì con dei tubicini. Ok.
Per il raffreddamento, perché dopo il mostro, una volta che ha finito di bollire, lo si trasferisce, ma prima di trasferirlo, ovviamente, prima dell'inoculo del lievito, va raffreddato, perché possiamo inoculare il lievito a 100 gradi, se no il poverino lo massacriamo.
E quindi quello lì...
E quello del fermentatore.
Ah, ok, che è una specie di pentola, ma con un imbuto sotto.
Sì.
Un imbuto che serve poi a...
Beh, quello serve sostanzialmente per far decantare, diciamo, tutte le sostanze indesiderate, no? Dopo la bollitura, dopo il...
E poi lì metti sotto il bicchiere e la puoi bere.
Vabbè, adesso esagerare. Prima va fatto fermentare, poi va fatta decantare, raffreddare, va fatta pulire, una volta che è pulita. Una volta che, insomma, inizia a pulirsi, va spurgata sotto e si butta via tutta la roba che, insomma, non ci piace, e poi alla fine rimarrà dentro la birra pulita e si trasferirà. Poi.
Da lì si mette dentro le bottiglie.
Bottiglie o fusti. Adesso vediamo un attimino, perché quella non è tenuta, per cui sarà difficile.
Allora, vediamo. Pensato,
sì. Ai fusti.
Esatto, quelli praticamente da bibite per poi proseguire a...
Per la spina,
esatto.
È un'idea del cazzo oppure è un'idea?
No, è una buona idea. Bisogna capire un attimino cosa ci permette di fare il fermentatore. E se, ovviamente, da come vedo, percepisco, non è attenuta, e quindi la birra va fatta rifermentare dentro nel fusto.
Esatto, per quello abbiamo pensato questi. Esatto.
Cosa manca? Così a prima vista cosa manca? Mancano delle robe grosse?
O... No, grosse no, però bisogna mettere insieme tutti i pezzi e vedere poi... Cioè, sicuramente mancherà qualche raccorderia, qualcosa...
È fattibile,
Sì, sicuramente è fattibile, adesso la vedo per la prima volta, vediamo un attimino di sistemare, però sì, è fattibile.
Sì, è fattibile.
I pezzi, diciamo, fondamentali più grossi ci sono, poi è chiaro, bisogna capire quanto raffredda quello, eccetera, eccetera, vediamo.
Bene, grazie. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. E quello che noi vogliamo questa volta, seguendo gli Smith, è proprio un bidone ribollente di birra.
Sì, poi filtrato, ma non microfiltrato, altrimenti non è birra artigianale. Sai che c'è tutta quella legge che dice cos'è la birra artigianale?
Sì.
Ma allora questa è birra artigianale,
fuori.
Autogestita, del tutto
occupata
completamente, e la berremo, speriamo, tutti insieme. Ovviamente la finiremo subito, perché
è
va
poca.
Come vogliamo, ci sarà talmente tanta gente che ne berrà giusto mezzo bicchiere a testa.
Più o meno sì, anche perché gli altri 50 li beviamo noi, quindi...
Per fare le prove,
via.
Sì.
Certo, ovviamente ci vogliono le cavie. E mi sembra che comunque ci sia, uno, lo spirito giusto di opposizione sociale. Il compagno, sì. Emanuele Longo, quanto è opposizione sociale la birra occupata autogestita? È la prima volta che fai una birra occupata autogestita?
Sì, questa sì.
Però c'è da dire che possiamo dirlo, in passato il birrificio Lariano per esempio forniva il torchiera senza, la cascina torchiera senza acqua.
Anche
quindi,
la
insomma,
casa occupata di via Gorizia.
Sì, insomma, quindi insomma ci sono, c'è un passato luminoso insomma a cui ispirarsi.
Bei ricordi.
Senti, sentiamo invece il giovane aspirante mastro birraio, perché oggi gli si illuminavano gli occhi quando Emanuele Longo insomma dispensava consigli, perché...
ho capito, ma è come se io andassi io a fare una partita di basket e arriva Dino Meneghin. più o meno siamo a quel livello lì. Emanuele sì, no, è più vecchio lui, certo, sì, ma comunque in pensione.
Emanuele
anche
è più vecchio di Dino Meneghin.
E quindi evidentemente per Enrico deve essere stata una grossa emozione.
Decisamente insperato, e anche perché questa notizia ci è arrivata, diciamo, praticamente all'ultimo, insomma, non avevamo idea di chi sarebbe arrivato a darci una mano.
Forse era colpa nostra che non abbiamo fatto filtrare le notizie in maniera puntuale.
Erano microfiltrate,
sì, per quello.
Esatto, per cui diciamo sicuramente notevole sorpresa, e sicuramente adesso speriamo di concludere il progetto, che tra l'altro è stato avviato circa 6 anni fa, per cui,
quindi molto lento,
esatto. Senti, travagliato.
Ci sono già dei nomi in testa per questa birra, che ovviamente dovrà avere un suggello di Smacchione, di Alone, di Poveri Ma Belli, di Radio Popolare, insomma, almeno la prima cotta.
Allora, adesso sul nome ci stiamo lavorando e sicuramente abbiamo sicuramente un sacco di idee, e diciamo che l'unico logo, diciamo, a cui che avevamo pensato negli anni scorsi per il birrificio era quello di Diogene di Sinope nella botte, che ci sembrava rappresentativo, azzeccato.
Una botte, esatto. Tra l'altro, che è uno dei chiederei di prendere il microfono a Emanuele. La botte è uno dei problemi principali che abbiamo trovato fino adesso, i fusti in realtà, non la botte, perché abbiamo solo dei fusti di Coca-Cola per mettere la birra.
E fossero di Gazza-Cola, invece sono di Coca-Cola.
Sono di Coca-Cola. Sì, è fattibile. Diciamo che sono un po' più complessi nel trattarli, nel sanificarli, quelli della Coca, ecco. Però vabbè, la soluzione la troviamo,
Robe grosse non ne mancano, robe grosse. Cioè,
assolutamente no, robe grosse no. Adesso, ripeto, si tratta solo di assemblarlo e fare una prova con l'acqua. Ecco, tutto facendo i passaggi con l'acqua e beh, quella...
Ma scusate, mi sono perso l'origine dell'arrivo dei pezzi, però io... C'è questo microimpianto, l'hai comprato tu, Enrico, l'hai ranzato da qualche parte, ve l'hanno regalato, com'è andata?
No, l'abbiamo piano piano, da brave formichine, abbiamo racimolato pian piano un pezzo alla volta. Chiaramente si sono succedute diverse persone in questo progetto.
Tu sei la terza generazione che entra
che era
in
anche la prima in realtà, okay. Per cui siamo stati ripescati, c'è stato un ripescaggio... E, sì, quindi fondamentalmente abbiamo preso un pezzettino alla volta, qualcosa l'abbiamo recuperato e diciamo che certi pezzi, certe componenti non so neanche io come siano arrivate, però sono lì, per cui esatto.
Bene così.
Sì, esatto, è stato un lavoro abbastanza, come posso dire... partecipato da varie persone, non c'è stata una grandissima comunicazione, per cui qualcosa è sparito, qualcosa è arrivato.
Ecco, questa operazione mediatica e politica poi avrà un suo seguito, perché comunque insomma noi diamo il là all'impianto, ma poi resterà l'impianto di ZAM, di un centro sociale, quindi insomma avrà un suo proseguo per rendere più divertenti le serate di ZAM.
Esattamente, e quindi ci sarà questa autoproduzione, e con cui speriamo anche comunque di avvicinare, di portare, ecco, la conoscenza di questo prodotto anche, diciamo, a chiunque si possa interessare alla produzione di birra.
Il fermo preventivo per la birra non c'è ancora, per quanto mi risulta in questo
il
momento.
Il Daspo Brassicolo forse stanno provando a mettere in piedi quelli là.
Speriamo di no, spero che non ci sia.
No, beh, per l'autoproduzione siamo tranquilli.
Anche perché la Lega in tempi non sospetti aveva liberalizzato la produzione di grappa, quindi
sì, fatta con l'acqua del Po.
Esattamente. Vabbè. E senti, che birra facciamo? L'hai già detto?
Sì, una Golden Ale abbiamo detto.
Sì, abbiamo pensato a una Golden Ale, che è quella, in assoluto quella più semplice.
E luppoli? Che luppoli possiamo...
Dobbiamo chiedere al professionista qua.
I luppoli, sai, c'è una bella scelta, però poi ci pensiamo. Ci piacciono i luppoli un pochino amari, un po' profumati.
Sì,
eh?
Ci piacciono.
Neozelandesi?
Adesso...
No, facciamo una roba a chilometro zero.
Se proviamo, cioè, se qua vediamo cosa produciamo
vediamo,
dai.
Esatto.
Perché l'idea poi comunque è quello di scroccare lo scroccabile, cioè nel senso compagne che possiedono birrifici, mi viene in mente...
Mutnik tipo, per sì, dire, buongiorno, ciao.
Se sono all'ascolto,
ragazzi di Mutnik,
potrebbero regalarci dei fusti da 30 litri, potrebbero regalarci del luppolo.
Sì, ecco, queste cose sono regalabili, mentre noi ignorantoni scopriamo che per esempio il malto no, perché è sempre... essendo materiale fermentescibile è soggetto alle imposte, insomma.
Sì, diciamo viene registrato all'acquisto, viene registrato, ci sono dei registri vidimati dall'agenzia delle dogane che devono essere conservati.
Però noi abbiamo
amici,
abbiamo delle amici grosse all'agenzia delle dogane. Siamo i principali sostenitori della lotteria degli scontrini. Scusa.
Ah, è vero.
Sono gli stessi.
Sì, è vero.
Potremmo chiedere una deroga.
È vero.
Perché no?
No, ma anche per esempio ci sono dei pezzettini che servono, dei tubi, delle valvole che possiamo provare a scoccare a Brewberry, a Mutnik, a
sicuramente
gente del
ci occorrerà qualcosa, andremo a razzolare.
Io andrei anche magari al birrificio Lariano, secondo me qualcosa si riesce a spazzare anche da lì.
Vediamo. Essendo noi dei grossi committenti potremmo provarci. E tutto questo per dire che anche se c'è qualcuno all'ascolto che vuole magari partecipare al progetto con una sovvenzione non economica, ma appunto di materiali che ci mancano, lo spirito di fare la birra appunto qua in uno spazio liberato a Milano è proprio quello di farla collettivamente, oltre che poi redistribuirla collettivamente al netto di quella che poi berremo noi.
E certo, sarà una redistribuzione in forma liquida, chiaramente.
Certamente.
Sarà spillata la birra, perché abbiamo appunto capito che imbottigliarla è troppo rischioso per contaminazioni, perché insomma la stanza è bellissima e ringraziamo Gulli per averla piastrellata con maestria, però è a rischio contaminazione, quindi si va coi fusti, quindi sarà spillata. Aspetta, io preferisco, perché ci facciano ste pintone di
ovviamente. Ma diamo a Gulli, se vuoi intervenire prima che ci salutiamo, ricordiamo anche che tra poco alle 18 ci saranno degli aggiornamenti
sull'incidente del tram numero 9 tra via Lazzaretto e viale Vittorio Veneto, sì, a Milano, dove c'è stato un morto e tantissimi feriti, si parla di svariate decine.
Sì, purtroppo un brutto incidente. No, visto che manca un minuto alla fine, ci ospita Zam, se Gulli volevi lanciare delle cose che avete in sti giorni.
Sì, dai.
Vabbè, allora, cioè domani che è sabato 28 c'è l'assemblea pubblica di ritorno dalle mobilitazioni contro le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel pomeriggio a Piano Terra, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma su Instagram trovate tutto. Colgo l'occasione però, perché evidentemente purtroppo mi sono espresso molto male prima e alcuni appartenenti al Centro Sociale Bulk mi hanno fatto notare che da quello che raccontavo ne emergeva un pessimo racconto del loro spazio.
No.
A me spiace moltissimo, per me era un discorso da fare, perché era un cambiamento generazionale che si voleva porre con anche persone che facevano parte del book, ma anche altre di altre collettività. Ne è emersa una narrazione sbagliata. In realtà ho sempre avuto stima e affetto delle persone che fanno parte del book. Ora comunque sarà un confronto dialettico, diciamola così,
come
però
sempre.
Non volevo che fosse un insulto, era semplicemente per raccontare delle diversità che ci sono. Le diversità ci sono e ci saranno sempre comunque, dopodiché
io e Alone ci mettiamo tra quelli che ti attaccano.
Va bene, siamo così, dei vecchi, intanto
chiedo scusa alle persone che facevano parte del bulk, mi spiace se mi è espresso male, chiamatemi al telefono, parliamone, perché io vi dirò le mie comunque, perché penso di aver detto niente di così sbagliato, ma chiedo scusa perché è giusto che qualcuno si sente attaccato sulla storia personale.
Diamo la linea alle notizie, all'Orizzonte.
Prima di 10 secondi per dire che per ringraziare Zam per il lavoro che ha fatto per le Utopiadi, perché ci sono piaciute tantissimo.
Ovviamente. Torniamo in via Olearo con la diretta e con gli aggiornamenti da ciò che è successo, appunto, che vi stavamo dicendo poco fa.
Noi torniamo lunedì.